ad avere più rispetto per la parola di Dio. Io non so questa mattina che visione tu abbia della parola di Dio, ma questo salmo è ispirato da Dio perché noi potessimo avere, e lo ripeto, e stresso questo concetto, una visione più alta della parola di Dio. E vedremo due elementi esclusivi della parola di Dio questa mattina, in questo salmo. Come dicevo prima, in particolare dal versetto 7 al versetto 14. Il primo elemento si trova dai versetti 7 a 9, ed è questo, la sufficienza delle scritture. La parola di Dio è sufficiente per ogni nostro bisogno. E versetti da 10 a 14 vedremo il valore delle scritture. Allora partiamo dal primo elemento, la sufficienza delle scritture. Faccio un passo indietro per mettere il contesto anche dei primi versetti. Ispirato da Dio, Davide sta mostrando il modo in cui Dio si è rivelato all'uomo e parla delle due rivelazioni, oltre Gesù Cristo, la perfetta rivelazione, le quali Dio si è rivelato all'uomo. I versetti da 1 a 6 parlano di quella che i teologi chiamano la rivelazione generale di Dio, ovvero la creazione, ma i versetti 7 a 14 parlano di quella che i teologi chiamano la rivelazione speciale di Dio, ovvero la sua parola scritta. I primi 6 versetti, ripeto, parlano della rivelazione generale, della creazione. Dio si è rivelato prima di tutto nella creazione, quando l'uomo guarda intorno al creato, alle stelle, alle montagne, all'aria che respiriamo, al calore del sole, alla bellezza del cielo, agli astri, vede la potenza di Dio, la gloria di Dio nella creazione, vede che tutte queste cose accendono un faro puntato verso qualcuno che è il creatore. Ma, dice questo salmo, mi dice Davide, questa verità è proclamata a chiunque, ma è senza parole. Non c'è bisogno che tu conosca qualche particolare lingua, qualche particolare dialetto, perché tutti gli uomini, in ogni epoca, non importa la lingua, la razza, la storia, tutti allo stesso modo possono ricevere questa rivelazione da parte di Dio, che mostra che cosa? La sua potenza, la sua gloria. Per i credenti è bellissimo, perché tutto questo porta ad adorare Dio, ma sappiamo il contrario, che per i non credenti questo porta alla condanna. Perché la creazione basta agli uomini per essere inescusabili davanti a Dio, per non averlo cercato e non averlo adorato. Ma da qui in avanti, versetto 7, Davide comincia a parlare di qualcos'altro che ci rivela Dio, e cioè di questa rivelazione che ci rivela Dio in una maniera sublime, perfetta, ed è la scrittura. Guardate come Davide ne parla, perché notate come il motivo per cui era così importante per Davide la scrittura. Rileggiamo di nuovo questi versetti, da 7 a 9, per osservare la sufficienza delle scritture. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio e semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. In questi tre versetti, in queste poche frasi, noi vediamo questa descrizione tra le più brevi ma anche tra le più chiare della sufficienza delle scritture. La domanda non scritta che Davide sta ponendo è questa: è la parola di Dio sufficiente per rispondere a tutte le nostre necessità? E ovviamente la risposta è sì. Per alcuni, forse anche per te che sei seduto qui questa mattina, la parola di Dio è obsoleta, non ha nulla a che fare con te. È scritta talmente tanti anni fa che non ha nulla a che vedere con il nostro tempo. Ci sono situazioni troppo lontane da quelle che viviamo noi oggi, non ha nulla da dirci oggi. E Davide dice che è esattamente il contrario. La parola di Dio stessa afferma che è sufficiente per ogni cosa. Così ci sono in questi versetti 6 linee di pensiero, e in ogni riga c'è una descrizione della scrittura, della scrittura, che include tre elementi. C'è un titolo, poi c'è una caratteristica e poi c'è un beneficio. Quali sono i titoli per le scritture? Notate: legge, testimonianza, precetti, comandamento, timore e giudizi. E quali sono le caratteristiche delle scritture? È perfetta, è veritiera, è giusta, è limpida, è pura ed è vera. Quali sono i benefici delle scritture? Ristora l'anima, rende saggio il semplice, rallegra il cuore, illumina gli occhi, dura per sempre ed è totalmente giusta. E notate anche la provenienza delle scritture. Per sei volte è ripetuta questa espressione, guardate il versetto 7, del Signore, la parola, la legge del Signore, la testimonianza del Signore, versetto 8 ancora, i precetti del Signore, i comandamenti del Signore, e anche versetto 9, il timore del Signore, i giudizi del Signore. Quello che Davide sta dicendo è che Dio stesso, in prima persona, testimonia che la scrittura è sufficiente per ogni nostro bisogno, è del Signore. Per questo motivo noi la chiamiamo la parola di Dio. Lui è la sorgente. In altre parole, Paolo dice che è ispirata da Dio. L'autore degli Ebrei, capitolo 1, dice: Dio ha parlato. La conclusione è questa: benché sia scritta a mani di uomini, la parola di Dio proviene da Dio stesso. Per questo è inerrante, è infallibile. Spurgeon ha detto queste parole. Queste parole, riferite alla Bibbia ovviamente, vengono da colui che non può fare errori e che non può avere alcun desiderio di ingannare le sue creature. Se non credessi all'infallibilità del libro, piuttosto vorrei esserne privato. Così andiamo nel dettaglio per rendere chiaro a noi che queste sei linee di pensiero ci mostrano una scrittura che è pienamente sufficiente. Guardate la prima frase. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. E il titolo che troviamo qui, il primo, è legge. Questo titolo viene dato per indicare l'istruzione divina. La natura della parola di Dio è che insegna, che istruisce. In questa frase c'è la descrizione che la parola di Dio ci dice quello che dobbiamo credere e ciò che dobbiamo essere e come dobbiamo vivere. Cosa dice Davide su il suo insegnamento? Notate qui, è perfetto. Una parola per indicare che è completo. Non manca assolutamente nulla. Non c'è bisogno di aggiungere nulla alla scrittura. È completa, è perfetta, non manca nulla. Non ho bisogno di nuove esperienze nella mia vita per arricchire la mia vita spirituale. Ho tutto quello di cui ho bisogno per la mia vita. La parola di Dio è completamente sufficiente, è perfetta, è completa. E qual è il beneficio di questa perfezione? Notate, ristora l'anima. Ristorare significa ravvivare, trasformare. La parola di Dio è così potente, che è talmente completa, che se le persone ascoltassero attentamente le sue istruzioni e le mettessero in pratica, sarebbero trasformate, cambiate. Ho letto questa settimana questa storia di questo pastore siberiano, non so datare la storia, non so quando è accaduto, ma l'ho letta questa settimana. E lui è nato in una famiglia di atei che erano professori universitari e gli hanno insegnato uno stile di vita che si poteva riassumere in questa frase: pensare per se stessi, tu e la tua mente puoi governare il mondo, puoi governare la tua vita, è importante quello che tu pensi. E mentre era adolescente però ha cominciato a riflettere su cose spirituali e ha provato a cercare informazioni riguardo a qualcosa. E così si è rivolto, è venuto in contatto con dei comunisti, i quali gli hanno detto che Dio non c'era. Ma quando gli hanno detto che Dio non c'era, in quel momento lui ha iniziato a pensare che forse c'era un Dio. E ha cominciato a cercare dei libri, non c'era la Bibbia, per conoscere Dio. E ha letto nelle biblioteche tutti questi libri di questi atei che a volte citavano versetti biblici per denigrare la parola di Dio, per contrastare la parola di Dio, per dire che era fasulla, che non era nulla di speciale. E ha cominciato ad appuntarsi i versetti che trovava in questi libri e a scriverli a mano. E lui ha detto: mentre cominciavo a scrivere questi versetti, io ho cominciato, mi sono trovato in ginocchio a pregare questo Dio che non conoscevo. E più scrivevo, più pregavo a lui, e mi sono trovato a pregare di perdonare tutti i miei peccati e di salvarmi. E adesso, precedentemente è diventato un pastore. noi tutti abbiamo sperimentato la potenza delle scritture, come sono capaci di ravvivare la nostra anima. Non ti è successo quando eri da solo nella tua cameretta, hai aperto le scritture, come Dio è intervenuto nella tua vita attraverso di esse, come Dio ti ha parlato, come Dio ti ha trasformato? Dio lo fa, lo ha fatto, lo farà e lo fa ancora. Conosco centinaia di persone, personalmente, che sono state e sono trasformate dalla parola di Dio. Ogni scrittura, dice Paolo, è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, ben preparato per ogni opera buona. Così questa mattina deve crescere in noi questa consapevolezza che la parola di Dio è sufficiente pienamente per tutto quello che riguarda la salvezza, tutto quello che riguarda l'insegnamento, tutto quello che riguarda la dottrina, tutto quello che riguarda la correzione, tutto quello che riguarda educare alla giustizia. Perciò tu, io, noi possiamo essere completi, di nulla mancanti. Non perfetti, come la parola di Dio è perfetta, ma di nulla mancanti. Non sei certo della tua salvezza questa mattina? La parola di Dio ti dice come esserlo. Non sai cosa fare e come agire nel modo giusto in questa situazione? La parola di Dio ti aiuta a capire come farlo. La parola di Dio ci dà tutto quello di cui noi abbiamo bisogno per la nostra vita. Ci manca qualcosa? No. Perché? Perché è perfetta, perché è completa. E salmista va avanti, seconda linea di pensiero, notate, la testimonianza del Signore veritiera rende saggio il semplice. E qui il titolo che viene dato non è istruzione, non è legge, ma testimonianza. Davide sta dicendo questo, che Dio ha testimoniato di se stesso e di ciò che lui richiede da noi. Quello che Davide sta dicendo è che la scrittura è la testimonianza di Dio. Perciò è veritiera. Dio sta testimoniando, è la verità. Il fatto che questa parola sia veritiera descrive la realtà che non cambia, che non fallisce, che sussiste, che nulla di ciò che è scritto cadrà senza portare l'effetto che deve. E per questo motivo è degna della nostra fiducia. È degna di essere letta, è degna di essere imparata a memoria, è degna di essere ubbidita, perché è veritiera. Quanto è importante per noi, miei cari, conservare nel nostro cuore questa verità, in un mondo nel quale è difficile fidarsi degli altri, perché le persone cambiano, le loro parole non hanno radici, quello che promettono non sono neanche in grado di mantenerlo, molte volte. Sei mai stato deluso dalle promesse delle persone che ti hanno raccontato, detto qualcosa? Hai mai sofferto per come le persone hanno cambiato opinione, lasciandoti senza certezze? Davide, se leggete la sua vita, aveva conosciuto questo tipo di persone. Alcuni erano stati anche suoi amici fedeli, e poi l'hanno deluso. Ma poi aveva anche conosciuto le promesse di Dio nella sua parola, e aveva visto le testimonianze di Dio, e che grande differenza facevano per lui. E qual è il beneficio sapendo questo? Rende saggio il semplice. Che bello. Una persona semplice è una persona senza discernimento spirituale, senza discernimento in generale. Molte volte sappiamo che le persone semplici vengono un po' derise perché credono a ogni cosa che ascoltano. Vengono sballottate di qui e di là in base a quello che viene detto loro. E il più grande bisogno per queste persone è quello di avere una guida che è saggia, che l'aiuti a navigare in questo mondo con saggezza, con discernimento. E la parola di Dio assicura che la persona semplice, in questo senso, può diventare saggia. È il tuo desiderio diventare una persona saggia? Allora il primo consigliere per la tua vita deve essere la parola di Dio. La saggezza è questa, è l'atto di applicare la verità di Dio nella nostra vita. Questa è saggezza. Non è quante cose sai della Bibbia, non è che enciclopedia tu hai in testa, ma essere saggi significa quello che sai lo applichi nella tua vita. E sicuramente questo implica una conoscenza della parola che viene dalla lettura, dalla meditazione, dallo studio. Guardate la terza linea di pensiero, versetto 8: i precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il titolo è precetti. Che cosa significa? Semplicemente principi divini, guide che noi dobbiamo seguire nella nostra vita. In altre parole, quando leggiamo le scritture troviamo in essa dei principi che dobbiamo imparare a vivere. Sapete, la Bibbia ci offre molto di più di questo. Un manuale dove c'è scritto un indice, fai questo o non fare quello, di questo non dire quello, comportati così o non comportati così. A volte si spinge anche a quello, ci sono dei divieti molto chiari o dei comandi molto chiari, ma il più delle volte ci sono dei principi che le persone sono chiamate a vivere. E Davide descrive questi precetti giusti, cioè significa ci danno la via giusta, ci indicano il modo giusto di vivere, di camminare. Voi ricorderete cosa dice il savio in Proverbi capitolo 3? Dice di avere fiducia nel Signore, di non appoggiarci sul nostro discernimento, e poi ci incoraggia a riconoscerlo in tutte le nostre vie e descrive il fatto che Lui appianerà i nostri sentieri. E questo è l'impegno della mia vita. Insegnare i principi della parola di Dio a me stesso, a mia moglie, ai miei figli. Provo a farlo. Agli altri. Mi cari, per un piano meraviglioso di Dio, noi non dobbiamo cercare di capire come vivere la vita da soli. No, non siamo allo sbaraglio, ma abbiamo i principi divini come guida per vivere la nostra vita. Che contrasto che noi vediamo con i non credenti. Il mondo è pieno di persone che non sanno neanche perché sono nate, non sanno perché sono qui, non sanno da dove vengono, non sanno dove vanno. Hanno paura di decidere molte volte perché non sanno cosa fare. Hanno dubbi sulla vita, hanno dubbi sulla morte. Spesso sono confusi, spesso sono disperati. Non era così per Davide, non è così per chi ama e segue la parola di Dio. Qual è il beneficio? Cosa produce nei nostri cuori questo? Gioia, gioia. Quando io molti anni fa ho letto questo da adolescente mi ha colpito molto. Dice Davide che questi precetti rallegrano il cuore. Cosa? Mi stai dicendo che seguire dei precetti che limitano la mia vita porterà a me gioia? Questo sta dicendo Davide, questo sta dicendo il Signore. Ricordo la testimonianza di un mio caro amico, il giorno dei suoi battesimi in chiesa, un bel ragazzo, successo con le donne, simpatico, sportivo, e aveva rifiutato di vivere secondo gli insegnamenti che i suoi genitori cristiani gli avevano dato, per tutta l'adolescenza anche un po' più avanti. E lui ha detto queste parole quando ha dato la sua testimonianza, non le scorderò mai. Io pensavo che per essere felice avrei dovuto allontanarmi da tutte le cose che mi avevano insegnato i miei genitori, che avevo imparato riguardo Dio. Fino a quando ho incontrato veramente la parola di Dio. E lì ho capito che la vera gioia stava qui. E la mia vita è stata trasformata. Mi sono dovuto ricredere. Miei cari, questa è la vera gioia. Viene dall'essere obbedienti alla parola di Dio. C'è un tipo di persona che è la più felice nel mondo. Sapete chi è? Quella che trova piacere nella legge del Signore. E su quella medita giorno e notte. Beato chi? Vi ricordate? Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina questo o quest'altro, ma il cui diletto è nella legge del Signore. Giovanni ha scritto queste cose e vi scriviamo. Perché la nostra gioia sia completa. Salmo 119, 14. Gioisco seguendo le tue testimonianze. Miei cari, è la parola di Dio che rende i nostri cuori gioiosi. Voglio sfidarti. Forse il periodo della tua vita adesso non è così gioioso. La prima cosa che dobbiamo fare è interrogarci se veramente facciamo di questa parola il nostro tesoro, qualcosa a cui aggrapparci veramente. Voglio sfidarti, vai alla parola di Dio questa settimana. Cerca il Signore attraverso la sua parola e vedrai quanta gioia Lui metterà nel tuo cuore. E ovviamente non basta leggere. Per avere gioia dobbiamo ubbidire. Guardate la seconda parte del versetto 8, siamo alla quarta linea di pensiero. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Avete capito che dirò, enuncerò qual è il titolo? Che è comandamento. E qui l'enfasi di Davide è messa su l'autorità della Bibbia, dei decreti divini. La parola di Dio ha autorità, è l'autorità. Può comandare qualcosa. Non è soltanto una lista di suggerimenti su come vivere. No, ci fa vedere chiaramente quello che Dio vuole da noi, e poi non ci sono altre opzioni. La Bibbia è chiara, per quelli che li seguono ci sono benedizioni, per quelli che non li seguono la deriva è già segnata. Non dobbiamo cercare di indovinare, la Bibbia è talmente chiara che non possiamo fare finta di non aver capito. E c'è un bellissimo beneficio, guardate qui, illumina gli occhi. Questo pensiero si ripete in molti modi. Viviamo in un mondo confuso, buio. Molte volte non riesce a capire quello che accade intorno e non può comprendere veramente ciò che accade fino a quando non mette le lenti della parola di Dio che illuminano gli occhi. Mi sono reso conto quando ero in ospedale per la polmonite che cominciavo a avere problemi di lettura. Cominciavo a fare così sempre di più, da vicino. Così ho parlato con mia moglie e ho detto, guarda, mi sa che devo andare dall'oculista. Non mi sembrava vero, mi sento invecchiato, devo dire la verità. Così sono andato dall'oculista, ho fatto le sue prove e poi mi ha detto, quanti anni hai? 42. Ma siamo stati, lui ha detto questa espressione, non siamo stati fatti per campare 100 anni. Quindi 40 anni è la linea di demarcazione, si ha bisogno degli occhiali da vicino. E mi ha cominciato a far leggere qualche lettera e poi mi ha fatto leggere delle poesie per vedere. E ha cominciato a vedere che facevo avanti e indietro con la mia mano. E poi senza che io me ne accorgessi, l'ho fatto di proposito, mi ha messo da dietro una lente e non riuscivo a distinguere molte volte bene. Erano in caratteri diversi ed erano più grandi, più piccoli. E poi mi ha messo, senza che io riuscisse a vedere, da dietro una lente. E incredibilmente, istantaneamente, riuscivo a vedere perfettamente tutto. Adesso capite perché ogni tanto allargo e stringo mentre leggo qui. La parola di Dio fa così, illumina gli occhi, ti fa vedere le cose come stanno. Non inganna. Fa vedere esattamente le cose come sono delle lenti spirituali. Il precetto, Proverbi 6, è una lampada, l'insegnamento è una luce. E il famoso versetto del Salmo 119, chi non lo conosce? La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Così Davide sta crescendo in questa visione che si alza della parola di Dio e arriva alla quinta linea di pensiero, versetto 9. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. Il titolo è timore, timore del Signore. Il timore del Signore è ciò che la parola produce. L'intenzione della parola di Dio è produrre in noi una meraviglia, il timore di Dio. Quando meditiamo sulle parole della parola di Dio, saremo spinti ad adorare Dio per ciò che Lui è. In altre parole, qualcuno ha detto, la Bibbia è un manuale di adorazione. Quando guardiamo i primi versetti di questo Salmo ce ne siamo resi conto, vediamo la potenza di Dio attraverso la creazione, siamo meravigliati e il nostro cuore sale sempre di più per adorare questo grande Dio. La parola di Dio ci istruisce su come dobbiamo adorare Dio. E Davide ci dice che lui ha questa spinta perché il timore del Signore, le scritture stesse, sono pure, ovvero senza imperfezioni per nulla. La parola di Dio è senza errore, senza alcun tipo di corruzione, è pura. Tu puoi essere sicuro che ciò che la Bibbia dice è assolutamente puro, in ogni senso. E dato che è inerrante nei testi originali, ovviamente, non nelle traduzioni, dura per sempre. Specifico che possiamo avere molta fiducia delle traduzioni, eh? Eventualmente un giorno faremo uno studio su questo. Dura per sempre significa che non cambierà mai, che sussisterà per sempre. E più invecchio, e più sono meravigliato di leggere alcune cose che sono state scritte centinaia, migliaia di anni fa, che si applicano perfettamente alla mia vita di oggi. Perfettamente. Sembrano scritte per me, ed è così. Sembrano scritte per noi, ed è così. È così meraviglioso sapere che la parola di Dio è perfetta, che noi possiamo avere piena fiducia in essa per seguirla. E ogni parola di Dio durerà per sempre, non cambierà mai. Sesta linea di pensiero, guardate qui, i giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. La parola è la determinazione finale per l'uomo e per la sua destinazione eterna. Parla di giudizi. E sono verità, sono verdetti divini. Il giusto giudice dal suo trono nel tribunale celeste userà questo santo libro, la sua parola, per giudicare. E quello che ha decretato è giusto, è vero. Sapete, Satana, fin dalla creazione del mondo, fino ad Adamo ed Eva, ha provato a mettere in dubbio che quello che Dio dice è la verità, che è giusto. Dall'inizio, lo fa anche nelle nostre menti, tutti i giorni. Questa è la sua battaglia. Lo scopo di Satana è far credere agli uomini che possono fare quello che vogliono, accecandoli fino al punto di farsi beffe della Bibbia e di Dio stesso. E così va in giro per stare, senti questo, non c'è una verità, è tutto relativo. Non c'è una verità. Ma le parole di questo Salmo avvertono che sta arrivando il giorno nel quale quegli stessi uomini e tutti gli altri esistiti, che esisteranno, che non hanno abbracciato questo libro, ma che l'hanno rigettato, lo hanno deriso, saranno proprio giudicati dalle parole di questo libro. Quanto è importante per noi credere alla parola di Dio, sia per questa vita, sia per la di là. Così la parola di Dio è la verità completa, senza errore, e noi possiamo essere fiduciosi nel seguirla. È perfetta, è veritiera, è giusta, è limpida, è pura, è vera. La conclusione qual è? Che è sufficiente per tutti i nostri bisogni. Voglio incoraggiarti questa mattina a conservare la parola di Dio nel tuo cuore, a studiarla di più, a leggerla di più, per godere di più di tutti i benefici che essa fornisce. Così il primo elemento è la sufficienza, e poi un secondo elemento esclusivo della parola di Dio è il suo valore. Gli ultimi versetti. Che valore dai tu a questo libro? Forse te ne hanno parlato i tuoi genitori da quando eri piccolo, alla scuola domenicale, hai imparato qualche versetto a memoria, ti hanno detto che era importante, ma la domanda che sto facendo è un'altra. Che valore dai tu alla parola di Dio, a questo libro? E Davide ci dice qui che dà più valore di qualsiasi altra cosa al mondo. Dice il versetto 10, sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo, e poi dice sono più dolci del miele, anzi di quello che strilla dai favi. Non c'è di più, non posso desiderare nient'altro di più. Siccome è sufficiente, la voglio. Vorrei raccontarvi questa storia che mi ha fatto riflettere, di questa ragazzina che si chiamava Mary Jones, che non ha nulla a che vedere con i Jones ovviamente. Era di una famiglia molto povera del Galles nel 1790, non si lamentava per quello che le mancava, le andava bene così la vita, una famiglia molto molto umile, ma una cosa cedeva continuamente, voleva una Bibbia. L'unico nel suo paese che aveva una Bibbia era il pastore, non ce n'era un'altra. Così lei, fin da ragazzina, decise di mettere da parte tutto quello che poteva per finalmente comprarsi una Bibbia sua. Ma ogni volta che stava per arrivare alla cifra per comprare una Bibbia, succedeva qualcosa. Suo padre perse il lavoro, sua madre si ammalò e quei soldi servivano per le medicine. Fino a quando, 12 anni dopo, nel 1802, prese i suoi soldini e venne a sapere che a 50 km di distanza c'era un altro villaggio dove c'era un pastore che vendeva le Bibbie. Così partì scalza e impiegò 2 giorni per arrivare lì. E finalmente arrivò a quella porta e bussò a quella porta. E il pastore aprì e la vide trasandata con i piedi sanguinanti e si fece raccontare la sua storia, che aveva fatto tutto quel viaggio, aveva messo da parte tutti quei soldi per comprare una Bibbia. E il pastore fu contento di darle la Bibbia, ma si rese conto che i soldi non erano sufficienti. Ma fu talmente toccato da quella storia che prese la Bibbia e gliela regalò. E non appena Mary Jones ebbe in mano la sua Bibbia, cominciò a saltare di gioia. E questa vicenda toccò così tanto il pastore che 2 anni dopo ci fu un incontro di tutti i pastori a Londra e lui raccontò di questa storia, di questa ragazza, di come l'aveva segnato nel profondo. E i pastori si misero a pregare e furono coscienti di questo bisogno e si impegnarono a far di più e infatti poco dopo nacque la Società Biblica Britannica e Forestiera, che esiste ancora oggi, che si occupa della diffusione della parola di Dio. Grazie a quella ragazza. La parola di Dio è il possedimento di maggior valore per noi in questo mondo. come dice Davide, è più desiderabile dell'oro. È quello a cui tu dai più valore in questa vita. Sapete, noi non abbiamo questo tipo di problema in Italia di avere una Bibbia. Forse ne hai 2, 3, 4, 5, con commenti, senza commenti, grande, piccola. Non è questo il nostro problema. Ma quale valore diamo alla parola di Dio? Guardando la nostra giornata potremmo onestamente affermare che la Bibbia è più desiderabile della TV, dello smartphone, del riposino, dell'amicizia, delle uscite, del nostro oro fino. Se noi non diamo valore alla parola di Dio, neppure le persone attorno a noi daranno valore, i nostri figli, il nostro coniuge, la nostra fidanzata, fidanzato, i nostri amici, i membri della Chiesa. Sai come sapranno che non diamo valore? Non ci vedranno leggerla, non ci vedranno studiarla, non parleremo con le parole della parola di Dio, al contrario, si renderanno conto di quanto noi l'amiamo, se ci ascolteranno, se ci vedranno che siamo attaccati ad essa. Saranno la cosa più importante per noi? E dice, versetto 10, sono più dolci del miele, anzi di quello che stila dai favi. Il miele del miele, dei mieli, non so se si dice così, il massimo. Nulla è più dolce e piacevole della parola di Dio. Io ho gustato tante volte questo, in certi momenti, sentire un messaggio che mi ha toccato, leggere da solo la parola di Dio. Io in quel momento ho detto, non ho bisogno di nient'altro. Mi ricordo una volta in Sicilia a studiare, è venuto un predicatore e ha predicato. Mi ha appiccicato a un muro. E io in quel momento ho realizzato come la parola di Dio è acqua fresca. E mi ricordo che ho chiamato Sara e le ho detto, guarda, appena arrivo a casa ti racconto quello che mi è successo. Ho ascoltato uno dei messaggi che più mi hanno toccato nella mia vita. La parola di Dio soddisfa. Quando riempiamo la nostra mente e il nostro cuore delle scritture, allora il mondo non è più attraente per nulla. Tante persone si vendono al mondo, sapete perché? Perché non amano le scritture come dovrebbero. Versetto 11, Davide ci dice che la parola di Dio ha un altro beneficio per noi. Ci protegge, ci guarda dal peccato. Guardate, anche il tuo servo è da essi ammaestrato. V'è grande ricompensa a osservarli. Dio ci ha dato le scritture per il nostro bene, qualcosa di meraviglioso. La parola di Dio ci mette in guardia dal peccato e dalle conseguenze del peccato. Questo è il motivo per cui Davide scrive questo salmo. Dovremmo imparare a memoria le scritture come qualcosa di normale nella nostra vita, perché ci fanno del bene. Dovremmo nascondere le scritture nel nostro cuore, come faceva Davide, sapendo che la potenza della parola di Dio è in grado di proteggerci dal peccato, dalle sue conseguenze. Come dice il salmista, Salmo 119, vi ricordate? Ho conservato la tua parola nel mio cuore. Perché? Per non peccare contro di te. Quando noi mettiamo in atto la parola di Dio, riceviamo la più grande ricompensa che mai potremo avere. Una vita pura, una vita santa. E questo termine ricompensa in originale non vale soltanto per le cose terrene, ma vale anche per le cose eterne. Infine, la parola di Dio è così preziosa anche per un altro motivo. Operano una grande purificazione nella nostra vita. Non solo ci allontanano dal peccato, ma fanno di più. Guardate i versetti 12 e 13. Davide qui ci mostra come questa alta visione delle scritture nel suo cuore ha la conseguenza di produrre un grande pentimento in lui. E lui inizia a confessare il suo peccato. Quanto è preziosa la parola di Dio. Non solo è pura lei, ma siccome pura purifica le nostre vite. Chi si accosta alla parola di Dio vive una vita più pura, ci mostra i nostri peccati e poi ci spinge a confessarli, ha la potenza per trasformarci. Come credenti, come possiamo andare contro ciò che noi sappiamo essere vero e giusto? Come possiamo peccare sapendo quello che la Bibbia dice riguardo al peccato? Qualche tempo fa ho rivisto una giovane ragazza che sapevo si era, uso questo termine, allontanata dal Signore, per intenderci. Così mi sono avvicinato a lei, ho parlato un po', e poi a un certo punto le ho chiesto, ma come va la tua vita con il Signore? E questa è stata la sua risposta, che mi ha gelato. Paolo, non so più, non so neanche più dov'è la mia Bibbia. L'atteggiamento che molti hanno quando peccano è scappare, non leggere la Bibbia. Ma questa è la tragedia più grande. Ogni volta che ci allontaniamo dalle Scritture stiamo impedendo alla parola di Dio di purificarci. E mentre impariamo tutte queste verità sulla parola di Dio, che tipo di reazione dovremmo avere? Dio si aspetta la stessa reazione che troviamo in Davide, versetto 14. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore. Ed è bellissimo come Davide termina questo salmo. La risposta che Davide voleva, più di ogni altra cosa, riflettendo su queste verità, era quella di piacere a Dio. Voleva essere un uomo con un cuore incline alla parola di Dio e desiderava ardentemente che la potenza della parola di Dio producesse in lui quello che è descritto in questo salmo. È così per te, per noi? Così la Bibbia è chiamata, non per un errore, la parola di Dio. Dio ci parla attraverso di essa, Dio ci trasforma attraverso di essa. E nonostante tutte le critiche, la Bibbia è stato il libro di ieri. Nonostante tutti i critici, sarà il libro di domani. Ma per noi, miei cari, è il libro di oggi. Che cosa ne faremo della Bibbia nella nostra vita? Assomiglieremo più a quella donna anziana che ha trovato i suoi occhiali dopo qualche mese perché li aveva dimenticati nella sua Bibbia? Oppure a quella ragazza cieca, senza arti, che aveva tutta la lingua insanguinata perché leggeva la Bibbia in Braille soltanto con la sua lingua? Sono due storie vere. La dimenticherai sul tuo comodino? Preferiremo leggere altri buoni libri, trascurando però di meditare la parola di Dio? Avremo la nostra meditazione di fretta, qualche minuto, magari in strada, magari in metropolitana, oppure decideremo di chiuderci nella nostra cameretta da soli, cercando con tutto il nostro cuore quel tesoro che è pronto per essere preso da noi. Cosa farai domani mattina? È martedì? È mercoledì? La settimana dopo? È il mese dopo? Che cosa farai? E vorrei terminare con le parole di George Mueller. Sapete, lui è conosciuto come l'uomo della fede. Lui era un uomo veramente che si aggrappava alle promesse di Dio per mandare avanti orfanotrofi. Ma alla fine della sua vita lui ha detto questo: ho letto la Bibbia almeno 100 volte e ogni volta mi sembra un libro nuovo. Ogni giorno mi alzo con il desiderio di studiarla e perciò considero un giorno sprecato quando è passato senza aver letto la parola di Dio. Caro Padre, voglio ringraziarti, adorarti e anche chiederti tanto aiuto attraverso la tua grazia, Signore, per realizzare per me e per tutti noi queste verità nella nostra vita. Signore, sono sicuro, la tua parola è la verità, la tua parola è potente. Se è vero che qualche libro informa, soltanto la tua parola trasforma. Ti chiediamo, Signore, in questo ambito, anche in altri ovviamente, ma riflettendo le parole di questa mattina, di trasformarci, di darci più sete di te, della tua parola, di accrescere la fiducia nella tua parola, di accrescere nel nostro cuore una visione più alta riguardo la tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.